L'orizzonte delle 20, buonasera. Buonasera, siete all'ascolto di Radio Popolare, io sono Alessandro Principe. Cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa sta succedendo davvero a Los Angeles? Cosa sta succedendo davvero in tutte le altre città che sono scese in piazza contro le deportazioni dei migranti? Oh, tra l'altro, proprio pochi minuti fa dalla Casa Bianca c'è stato un briefing della portavoce del presidente e ha detto: continueremo con le deportazioni di massa degli immigrati. Suoni dalle manifestazioni di queste ore, altre se ne preparano. La gente in strada, la gente in piazza che protesta, ma protesta anche in molti casi proprio per i propri vicini di casa, per i propri colleghi di lavoro, per i genitori dei compagni di scuola dei propri bambini o per i propri genitori. Una situazione veramente inedita. Tra poco ci colleghiamo con Los Angeles.
It could get worse if we don't come out and fight. If we don't come out and show that we are willing to stand up for our rights, stand up for our First Amendment rights, stand up for the rights of immigrants, the rights of people to be able to work, to be able to live, to create a life for their families here.
Ecco, allora io do il benvenuto e ringrazio tantissimo per essere qui con noi a Luca Celada, corrispondente del Manifesto da Los Angeles. Luca, buongiorno per te.
Buongiorno e buonasera a vostra e degli ascoltatori.
Siamo 9 ore indietro, se non sbaglio, a Los Angeles. Che giornata si prepara, Luca?
Vedremo. Intanto Los Angeles si è svegliata oggi nel primo giorno dopo il coprifuoco che è stato annunciato ieri sera dalla sindaca Karen Bass. È blindato il centro della città, un perimetro di circa 5 km quadrati dove non è possibile accedere dalle 20 alle 6, una misura che dovrebbe rimanere in vigore per alcuni giorni, secondo Bass, la sindaca, per pacificare quello che era diventato un po' il ritmo, cioè ci sono state manifestazioni regolarmente da venerdì, quando sono cominciati i rastrellamenti del servizio immigrazione, un po' tutto il giorno la gente si è congregata appunto al centro, dove c'è il centro di detenzione, il carcere, gli uffici del Tribunale federale. E ci sono state manifestazioni grandi, piccole, rumorose, ma comunque costanti, che verso sera poi venivano affrontate da cariche della polizia. C'erano contatti, tafferugli, arresti, insomma, per minimizzare, direi, anche il pretesto di interventi di queste forze, soprattutto quelle federali, la Guardia Nazionale e adesso i Marines, è stata presa questa decisione. La notte è stata pacifica, ci sono stati una ventina di arresti, ma diciamo che per ora quel progetto ha tenuto.
Ecco, dicevi, Luca, per
continueranno, sì.
Certo, sì, è probabile assolutamente che continueranno, sì. Non solo a Los Angeles, tra l'altro lo dicevamo prima, poi ne parleremo ancora più avanti nella trasmissione delle prossime iniziative, delle prossime proteste. Tu dicevi il pretesto, insomma, utilizzato dalla Casa Bianca, da Trump, per intervenire con le forze federali, ma a proposito del Guardia Nazionale, ma addirittura adesso anche dei Marines, per il momento dove si trovano, dove stazionano e fanno già qualche cosa di operativo o sono lì a monitorare, diciamo, di quello che del progetto che Trump sta mettendo un po' in campo in questi giorni?
Direi la seconda che hai detto. cioè per fortuna aggiungerei, non sono stati molto visibili. Ci sono i cordoni di sicurezza della Guardia Nazionale della California, sostanzialmente alla guardia di un paio di questi edifici al centro, il tribunale, il carcere, ce ne sono una ventina, per ogni entrata, diciamo. Ma a parte qualche episodio di spintonamento con folle di manifestanti, non ci sono stati interventi. Ci sono addirittura diffuse dallo stesso governatore Gavin Newsom immagini di queste truppe in pieno assetto di guerra, quartierate in così locali di fortuna, palestre, scuole che dormono in terra, che apparentemente non hanno neanche provvigioni, cioè, tutto indica un po' una specie di operazione d'immagine anche un po' improvvisata. E certo che però la loro stessa presenza, soprattutto adesso di reparti dell'esercito, cosa che non avveniva, sì, ce ne sono stati mobilitati durante le rivolte del 92, per esempio, ma sempre in un così veste di molto di supporto e breve. Questa presenza, soprattutto con la potenziale applicazione, come dice Trump, a difesa dell'operato degli agenti che vanno a rimuovere cittadini da posti di lavoro, da abitazioni, da scuole,
L'ormai famigerato
potrebbe creare
ICE, questo corpo, diciamo, che si occupa proprio
il
di questo.
corpo questi agenti del servizio immigrazione che però si presentano mascherati, senza distintivi, senza nominativi, insomma, una forza che sembra un po' progettata proprio per spargere il panico. Insomma, se si aggiunge a questo mix volatile delle truppe addestrate a fare la guerra, chiaramente il potenziale livello di scontro e di pericolo si innalza.
Luca, ti ringraziamo molto per essere stato con noi in collegamento da Los Angeles. Luca Celada, corrispondente del Manifesto, vedremo che cosa ci riserverà allora ancora questa giornata che lì da te, lì da voi in California, è all'inizio. A presto, grazie.
Buon lavoro!
I'm here because my mom's an immigrant, my dad's also an immigrant. As long as we keep it peaceful, I think it should be fine.
This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation. California may be first, but it clearly will not
Questo è il governatore della California, Newsom.
What you're witnessing in
E questo è Trump.
California is a full-blown assault on peace, on public order. Under the Trump administration, this anarchy will not stand.
L'anarchia non ci sarà più in California così come era nella precedente amministrazione. È evidente che Donald Trump sta utilizzando, ha utilizzato e continua a farlo il pretesto, il tema dell'immigrazione in uno stato roccaforte dei democratici, qual è la California, ma forse anche per andare più avanti ancora in un progetto politico che sta portando avanti fin dalla sua elezione e che molto probabilmente sta andando al di là di quello che era stato il Trump del primo mandato. Secondo qualcuno ci sono degli analisti, degli esperti che parlano esplicitamente di una stretta autoritaria che si sta preparando e della quale si vedono le avvisaglie proprio in California. Di questo abbiamo parlato con l'americanista Fabrizio Tonello.
È il banco di prova del consolidamento di un regime autoritario che era nei piani fin dall'inizio. Ricordiamoci che Trump ha sfornato una raffica di decreti il giorno stesso in cui è entrato in carica, il 20 gennaio. E queste decine di decreti andavano tutti nella stessa direzione, quella di fare della presidenza l'unico centro di potere, ignorando e accantonando o rendendo impotenti sia il Congresso che la Corte Suprema. La maggior parte di questi decreti sono stati bloccati o modificati o sono in via di definizione appunto alla Corte Suprema, ma ma il piano di Trump di distruggere quello che lui chiama il deep state, e cioè la burocrazia che fonda le istituzioni democratiche con i suoi pesi e contrappesi fra i vari rami del governo. Questo piano è andato avanti per 4 mesi e mezzo, ma aveva bisogno di una crisi per accelerare, per trasformarsi in qualcosa di diverso. La crisi è arrivata e vedremo nei prossimi giorni cosa succederà.
La crisi, questa crisi, secondo lei, dunque, è stata innescata o comunque, diciamo, fomentata ad arte con questa intenzione politica?
Sì, era chiaro che prima o poi i metodi da Gestapo della polizia dell'immigrazione, questo ormai temuto e odiato ICE, prima o poi avrebbe suscitato delle reazioni. Le reazioni a Los Angeles qualche giorno fa erano di protesta del tutto pacifica, ma Trump non ha esitato un minuto a federalizzare la Guardia Nazionale della California, che già è una mossa straordinaria, e addirittura ad annunciare l'invio di truppe, che è costituzionalmente proibito all'interno degli Stati Uniti, oltre a dire lui stesso e i suoi scherani che bisognerebbe arrestare il governatore della California, Newsom. Quindi è chiaro che questo è un momento in cui vuole far avanzare, vuole accelerare il consolidamento di un regime che non rispetta più le procedure democratiche tradizionali.
Quando il governatore Newsom dice la democrazia è sotto attacco davanti ai nostri occhi, sotto i nostri occhi, esagera oppure no?
No, ma la democrazia americana era già stata attaccata fisicamente il 6 gennaio 2021, quando alcune migliaia di seguaci di Trump hanno dato l'assalto al Congresso per impedire la certificazione dei voti e quindi l'ingresso in carica di Joe Biden. Quindi non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista. Quello che c'è di nuovo è il fatto che Trump, eletto più o meno regolarmente, per quanto ne sappiamo, ha bisogno però di una crisi, un momento determinante, una specie di delitto Matteotti o di incendio del Reichstag tedesco, per passare al livello successivo, cioè quello in cui si arrestano gli oppositori, si fanno tacere tutti i veri o presunti nemici politici. E quindi è questo il gioco, la posta in gioco di questi giorni. Bisognerà vedere se davvero gli Stati Uniti di Trump si trasformeranno in un regime in cui gli oppositori vengono arrestati, non si vota più o le elezioni sono spudoratamente manipolate, e tutto il resto dei regimi autoritari che conosciamo.
C'è un appuntamento sabato, una parata celebrativa, diciamo che in qualche modo Trump, su cui Trump ha messo la propria impronta, e anche il suo compleanno, quindi insomma diventerà un evento politico utilizzato da Trump, qualcuno ha detto in stile Corea del Nord. Probabilmente quella giornata anche diventerà una giornata di protesta. Ecco, lei che cosa si aspetta dai prossimi giorni?
Ma molto dipende dalle dimensioni della protesta, perché una piccola protesta potrebbe essere l'occasione per fare un po' di altri arresti, eccetera. Una grande protesta mostrerebbe che le parate militari in stile caro leader nordcoreano non sono gradite agli americani. e quindi il regime ne deve tenere conto. Comunque qualcosa ci sarà, del resto nulla più di una parata militare sancisce il passaggio da un regime democratico a un autoritario. Gli Stati Uniti non fanno parate militari il loro il giorno dell'indipendenza, come facciamo noi. Il 2 giugno gli Stati Uniti non festeggiano con i carri armati il 4 luglio, quindi questa è già un'iniziativa estremamente anomala.
Ecco, a proposito di militari, adesso al Pentagono c'è un fedelissimo di Trump, Hegseth, non è stato così in passato nel primo mandato di Donald Trump, ma abbiamo visto l'utilizzo a dir poco spregiudicato della Guardia Nazionale, dei Marines. Ecco, ovviamente questo è probabilmente un aspetto non semplice da capire ancora in questo momento, ma secondo lei gli apparati, diciamo, anche della macchina militare degli Stati Uniti, degli ambienti alti del Pentagono, stanno seguendo Donald Trump senza batter ciglio, o c'è qualche tipo di opposizione interna che pian piano potremo vedere?
Ma io ho l'impressione che sotto Hegseth ci sia il vuoto, cioè forse avrà un paio di sottosegretari fedeli, ma tutti gli altri lo odiano. Poi bisogna vedere qual è l'elemento scatenante, cioè quando e come si potrebbe verificare che i militari rifiutino un ordine della catena di comando. Dobbiamo tenere presente che negli Stati Uniti è molto sentito il controllo dei civili sui militari, e i militari hanno il diritto, e lo sanno perfettamente, di rifiutare ordini incostituzionali. Quindi bisogna vedere cosa succede nella situazione concreta. Non c'è mai stato un colpo di Stato militare negli Stati Uniti, quindi è impossibile fare previsioni.
Questo è Trump che parla proprio davanti a un pubblico di militari a Fort Bragg.
Can you believe they changed that name in the last administration for a
Volevano
little
cambiare il vostro nome nell'ultima amministrazione, dice Trump. Boo, tutti.
We're gonna forget all about it. I wanna just say God bless the US Army and God bless the USA.
Va bene, io saluto Marina Catucci in collegamento con noi. Ciao Marina, buonasera.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Allora, Marina si trova a Roma in questo momento, dove sta presentando il suo libro, che si intitola Manifesto americano, il socialismo e le nuove forme di lotta politica negli Stati Uniti. Proprio di questo abbiamo parlato in questa trasmissione, provando a immaginarci quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni se la protesta legata ai fatti di Los Angeles, ma ormai già allargata sia ad altre città, continuerà ad espandersi e a prendere piede. Ecco, che cosa ci vedi tu in questo movimento? Una cosa estemporanea o qualcosa di più?
Guarda, io non amo molto fare il vedo e prevedo, ma qua non si tratta di vedo e prevedo, qua si tratta proprio di leggere ciò che sta accadendo, che secondo me era già scritto a novembre quando Trump ha vinto. Si sapeva quello che Trump avrebbe fatto.
Non ti
Il
sentiamo più? Non ti sentiamo più?
progetto 2025,
Non ti sentiamo più,
dove c'è. Cioè,
Marina?
voi mi
Prova.
sentite?
Prova, esatto. Allora,
Sto parlando, mi sentite bene?
adesso sì, dicevi, già a novembre si
Dicevo che
capiva.
quello che sta accadendo si capiva perché Donald Trump ha fatto una campagna elettorale basandosi sul Project 2025, questo progetto molto dettagliato, scritto dalla Heritage Foundation, che è un'entità di estremissima destra americana, che non ha bianca a quanto pare. E, in questo Project 2025 era una specie di manuale di istruzioni su come fare per avere un regime autoritario negli Stati Uniti, e Trump si sta tenendo durante la campagna elettorale, ha detto: io con questa cosa non c'entro niente, ma lo sta attuando passo per passo. Per questo già a novembre si sapeva che Trump avrebbe fatto questo, che saremmo arrivati a parlare di Insurrection Act, e che le piazze americane non sarebbero state ferme, perché per quello che so degli Stati Uniti, dove vivo da 25 anni, per quello che ho visto, per quello che, cioè, non sono abituato, non è abituato il popolo americano a non manifestare. E dei comizi di Bernie Sanders in un anno non elettorale, mentre non si sta lottando per un posto al congresso, attirano 35.000 persone. Figurati, cioè, una cosa di questo genere come quella che sta facendo Trump, se non risveglia una piazza che è già prona all'essere risvegliata. Il 5 aprile ci sono state 100.000 persone in piazza a New York e la situazione sembra, rispetto ad ora, molto meno pericolosa. Adesso ciò che si è paventato per mesi è qua. Abbiamo visto la gente essere arrestata, abbiamo visto Hyde, abbiamo visto la sospensione delle carte verdi, è stata un'escalation. E adesso stanno iniziando a prendersela con i cittadini americani, dopo essersela presa con tutto il resto. Qua insomma siamo nel momento più delicato, perché è il momento in cui se si sopprime il primo emendamento, subito dopo c'è il secondo, che è quello del diritto a possedere delle armi.
Quindi possiamo aspettarci che già a partire da sabato, no, questa giornata di proteste in contemporanea con la parata militare diventi una giornata significativa.
Sì, questa giornata di proteste era stata organizzata già da un mese, no? Cioè, quindi non è una cosa nata ora, no? No kings, non abbiamo re. Però adesso assume tutto un altro significato. Ne stanno nascendo di nuove, di proteste, cioè di città che non avevano pensato di avere un rally, un corteo che adesso invece lo stanno organizzando. Io, vabbè, parlo di bolle, no? Sento però gente che non è mai andata in piazza, ma manco ai tempi di George Floyd, ma manco ai tempi della guerra in Iraq, che questa volta vogliono andare a manifestare. E quindi lo vedremo sabato, sabato vedremo che accadrà, però l'abbiamo visto nel 2020, no? Come le manifestazioni diventano epidemiche negli Stati Uniti, come le piazze si riempiono una dopo l'altra, e qua sta rischiando di diventare la stessa cosa. E lo dico con tono preoccupato, non perché mi dispiace
Infatti.
vedere i cittadini americani lottare per per i propri diritti, ma perché non. Voglio dire, se il tuo referente è un referente al quale non ti riconosci, nel quale non ti riconosci, ma è un. Tu avrai una piazza democratica e degli scontri su un altro tipo di piano. Io non so, secondo me, se Trump alza il livello di scontro, la piazza risponderà adeguandosi a quel livello di scontro.
Quindi
Fino
c'è,
adesso abbiamo
diciamo,
visto delle piazze molto pacifiche.
infatti, ma qui, finora molto pacifiche, e quindi diciamo così, anche chi guarda sicuramente con una certa aspettativa un movimento possibile anti-Trump, appunto, questa vena di preoccupazione, insomma, tu ci stai dicendo che esiste.
E c'è anche questo, c'è cioè da novembre, c'è cioè il temore che negli Stati Uniti possa tornare qualcosa come il fenomeno dei Weather Underground, che è stato l'unico movimento terrorista interno agli Stati Uniti del tempi della guerra in Vietnam, e che ci possa essere una cosa che possa tornare in questo modo. E non è un timore nuovo arrivato ora per i fatti di Los Angeles, è che ogni tanto guardando la cronaca ci si dimentica della storia, no? Ci si focalizza su quello che sta accadendo qua e ora, ma mettendo tutti i puntini insieme sembra che si stia andando in quella direzione. Cioè, se il popolo statunitense che non è abituato a non sentirsi ascoltato, che non ha mai avuto una monarchia, che è nato proprio con questo tipo di orgoglio, adesso si ritrova invece ad avere una guardia nazionale che è stata mandata dal potere centrale di Washington e non dal potere dello statale. A questo punto si ricorda che il secondo emendamento è stato creato per permettere ai cittadini americani di combattere contro il proprio governo in una nazione dove c'è la libera vendita di armi, capisci che un filo di preoccupazione viene. Cioè, a che livello di scontro arriveremo? Arriveremo al livello di scontro, bisogna vedere quale.
Grazie Marina, buona serata. Anche
Con queste parole di speranza, spero di sentirvi presto.
noi. E noi in questa trasmissione, oltre a Marina Catucci, abbiamo sentito Fabrizio Tonello, abbiamo sentito Luca Celada, che ringraziamo. L'orizzonte delle 20 finisce qui. Grazie per averci seguiti e a tutti una buona serata da Alessandro Principe. A presto.